Buongiorno a tutti. Questa mattina ancora ci troviamo davanti a questo discorso di Gesù così bello sul monte, il sermone sul monte. Andiamo ovviamente al Vangelo di Matteo. Siamo quasi alla fine, siamo 7. E diciamo che Gesù qui si sta avviando a tirare le somme di tutto ciò che ha detto fino ad ora. Le parole finali le vedremo quando, se piace al Signore, andremo a studiare e analizzare i versi dal 24 in poi, ma anche oggi ci saranno degli insegnamenti riassuntivi di quello che Gesù ha detto nel suo discorso. Leggiamo subito il brano, Matteo capitolo 7, versi dal 12 al 14, tre versi. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Bene, vediamo che qui il Signore inizia dicendo tutte le cose dunque, e noi abbiamo imparato che quando nella Bibbia troviamo questa parola dunque, la persona che sta parlando, in questo caso Gesù, oppure Paolo o altri apostoli nelle lettere, si riferiscono a qualcosa che è stato detto in precedenza, ovviamente. E quindi Gesù ci sta riferendo a qualcosa che è stato detto, che ha detto in precedenza. Quindi andiamo a vedere che cosa ha detto in precedenza, perché dobbiamo capire bene che cosa ci sta dicendo, a cosa sta facendo riferimento. Il discorso è iniziato nel paragrafo precedente, dove ha parlato della preghiera di richiesta, del fatto che Dio è un padre buono e che ci dà cose buone, no? Però all'inizio del capitolo il tema del discorso di Gesù è il non giudicare, quindi il nostro rapporto con il prossimo. E quindi ci ha detto Gesù che il cristiano non deve giudicare gli altri, altrimenti sarà giudicato, ricordate, nello stesso modo da Dio, così come voi giudicate sarete giudicati. Piuttosto il cristiano, dice Gesù, deve aiutare il suo fratello, ma per fare questo deve essere prima pronto a guardare a se stesso, ovvero a togliere, vi ricordate, la trave dal proprio occhio prima di andare al suo fratello per togliere la pagliuzza. Abbiamo già spiegato, è stato già spiegato in precedenza cosa significano queste illustrazioni qualche settimana fa. Come facciamo a realizzare però tutto questo nelle nostre vite? Chiedendo aiuto al nostro Padre Celeste, il quale è pronto a darci tutto ciò che chiediamo, tutto ciò di cui abbiamo bisogno di buono, ovviamente. Quanto più il Padre vostro, abbiamo letto, che è nei cieli, darà cose buone a quelli che gliele domandano. Dopo questa cosa, la prossima affermazione è: tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro. Quello che stiamo andando a vedere oggi. Quindi nei primi 12 versi del capitolo 7, il Signore Gesù ha parlato di un tema specifico, il giudicare. E da questo punto il sermone si può considerare terminato dal punto di vista degli insegnamenti e delle esortazioni che Gesù fa. Infatti dal verso 13 in poi Gesù inizia a premere affinché i suoi discepoli mettano in pratica quello che hanno ascoltato. E nel fare questo vedremo come nei due versi successivi il Signore ci spiegherà l'essenza del carattere cristiano. Quindi andremo prima a vedere il verso 12 e poi andremo a vedere i versi 13 e 14, dove vedremo effettivamente qual è l'essenza del carattere cristiano. I tre punti anche questa volta, come di consueto, ci sono. Il primo punto è la regola d'oro, che dobbiamo tenere a mente. Il secondo è la porta e il terzo è la via. Allora, occupiamoci del verso 12. Vediamo qual è questa regola d'oro. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge dei profeti. Questo concetto si sente spesso vero, espresso nella vita di tutti i giorni. Io l'ho sentito spesso, non in questa forma però, nella forma passiva, ovvero non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te. Non so se vi è già capitato, a me è capitato spesso di sentirlo. Questa forma così passiva è stata coniata, se così possiamo dire, 500 anni prima circa di Cristo, da Confucio, il quale ha detto appunto non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Però Confucio, come ho già detto, ha colto l'aspetto passivo del discorso, del problema. Quindi si parla di un comportamento privo di azioni, vero? Che ha lo scopo, ma anche il limite, di non arrecare danno e offesa agli altri, di non arrecare disagio al nostro prossimo. Ovviamente è un'iniziativa lodevole, non arrecare disagio al nostro prossimo, però è limitata appunto perché è passiva, no? Perché non si compiono azioni, ci si limita a non fare nulla. Invece il Signore Gesù, 500 anni dopo, ha dato un'enfasi attiva a questo concetto e ha detto: tutte le cose che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro. In pratica il Signore cosa sta facendo? Ci sta spingendo all'azione, a non essere passivi, ma essere attivi, a darci da fare, a fare qualcosa. Il cristiano deve essere dinamico, deve essere una persona dinamica, una persona attiva, una persona che agisce e che dimostra ciò che è in modo pratico, anche in modo pratico. E questo Gesù, scusate, questo comandamento che Gesù dà ora ai suoi discepoli, possiamo considerarlo come una spiegazione, un'estensione del secondo grande comandamento. Vi ricordate qual è? Ama il tuo prossimo come te stesso, no? Quindi questo possiamo considerarlo un po' una spiegazione, con qualche altro dettaglio, di questo grande comandamento. E viene inserito in questa fase del sermone sul monte, non per caso. Perché Gesù qui sta parlando, l'abbiamo già detto, del tema di giudicare gli altri, quindi del nostro rapporto con il prossimo. Questo amore per il prossimo si deve concretizzare, deve essere un amore attivo. Un amore attivo. Come? In quale modo? Fate agli altri quello che vorreste fosse fatto a voi. Che cosa significa? In pratica. Significa, ad esempio, che quando siamo in difficoltà e non sappiamo come comportarci con il nostro prossimo, dobbiamo metterci al loro posto, metterci nei loro panni e pensare cosa vorremmo fosse fatto a noi, no? Dovremmo chiederci quali sono le cose che mi fanno piacere, quali sono le cose che mi aiutano, che mi incoraggiano, come vorrei essere trattato in questa circostanza. E questo vale anche in negativo, ovvero quali sono le cose che mi disturbano, che fanno emergere il peggio di me, quali sono le cose che mi scoraggiano, che mi feriscono, come vorrei essere considerato dalla gente. Quindi se facciamo questo scambio, se ci mettiamo nei panni del nostro prossimo e ci poniamo queste domande, allora in modo pratico sapremo come comportarci, come fare, no? Le cose giuste, le cose che tendono a far piacere, ad incoraggiare, no? A valorizzare, piuttosto che a sminuire, a offendere e ad arrecare disagio. Però a questo punto dobbiamo fare una riflessione, ovvero se questa regola d'oro venisse messa in pratica da tutti gli uomini, i problemi del mondo, da più grande a più piccolo, sarebbero risolti. Pensate se tutti si comportassero in questa maniera, non ci sarebbero più contrasti, non ci sarebbero più crimini, non ci sarebbero più guerre tra le nazioni. Perché allora non si mette in pratica? Abbiamo trovato, come si suol dire, l'uovo di Colombo, abbiamo trovato la soluzione. Perché non si mette in pratica? Eppure questo concetto è stato espresso 2500 anni fa, abbiamo detto, prima da Confucio, ma poi da Gesù, 2000 anni fa. E sono 2500 anni che l'uomo conosce questo concetto, eppure nulla è cambiato, anzi la situazione è peggiorata. la situazione del mondo è peggiorata. Nonostante, attenzione, nonostante ci siano persone che cercano di applicarlo sinceramente, di questo non ho dubbi, molte persone cercano di applicare questo, sinceramente cercano. Ma nonostante ciò, nulla è cambiato. La risposta la troviamo sempre nelle parole di Gesù, guarda caso, nell'ultima frase di questo verso numero 12. Che cosa dice Gesù? Perché questa è la legge e i profeti. Vero? Perché questa è la legge e i profeti. Quello che sta dicendo Gesù è che indicare la via giusta alle persone non è sufficiente. Non è sufficiente, scusate, indicare la via giusta. Quante persone nella storia hanno cercato di indicare la via giusta all'umanità? Ne potremmo nominare tantissime, no? Tante persone hanno cercato di risvegliare le coscienze degli uomini. Ho preso solamente due esempi. Uno è Gandhi, la non violenza, conosciamo tutti, no? Ho preso una frase che Gandhi ha detto che è famosa e dice: sì, il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo. Nulla di più profondo e più giusto. L'altra persona è Martin Luther King. Martin Luther King, anche lui lo conosciamo. E lui ha detto: la tenebra non può scacciare la tenebra. Solo la luce può farlo. Quindi l'odio non può scacciare l'odio, solo l'amore può farlo. Belle frasi, bei concetti, vero? Eppure nulla è cambiato. Perché nulla è cambiato? Perché il problema dell'uomo non si limita alla coscienza, perché non è lì che ha origine il problema dell'uomo. Non ha origine nella sua coscienza. E Gesù ce lo fa capire con queste parole, perché questa è la legge e i profeti, dice. In altre parole, questa regola del fare agli altri quello che vorresti fosse fatto a te è il riassunto della legge e dei profeti, ovvero della parola di Dio. Il mettere in pratica la parola di Dio in riferimento ai nostri rapporti con gli altri si riassume in ciò che Gesù dice in questo verso che abbiamo appena letto. Ma mettere in pratica la parola di Dio non è possibile, attenzione, non è possibile se non si è stati salvati. Che non si è nati di nuovo. Se Dio non è intervenuto nella nostra vita in modo personale, in modo individuale, non possiamo mettere in pratica la sua parola, se lui non è intervenuto prima. Infatti la scrittura insegna che l'uomo è caduto spiritualmente e moralmente davanti a Dio. Anzi, usa dei termini molto duri la scrittura. Dice che l'uomo naturale è morto spiritualmente davanti a Dio. E questo è lo stato fin dalla sua nascita, questo è il suo stato. E in Romani 8, capitolo 8, verso 7, leggiamo una delle conseguenze della morte spirituale dell'uomo. E dice: infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e, attenzione, neppure può esserlo. Neppure può esserlo. Ecco perché il mondo non è cambiato. E nemmeno cambierà finché Gesù non tornerà. Il mondo non cambierà, non è cambiato perché non può cambiare, perché non riconosce Dio come Signore, come Creatore. Ecco perché gli uomini sono egoisti e sono guidati dal proprio ego. Non è possibile mettere in pratica la legge di Dio se non si è stati salvati credendo nel sacrificio di Cristo Gesù sulla croce. Quindi come è possibile mettere in pratica questa regola d'oro? Pensiamo in positivo. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi, perché questa è la legge dei profeti. Come è possibile mettere in pratica questa regola? La risposta è semplice, in un certo senso. Si deve iniziare non dall'uomo, ma da Dio. Si deve iniziare da Dio. Questa è l'unica risposta che possiamo dare, che la scrittura dà. Abbiamo già accennato al comandamento più grande, no? Quando abbiamo detto: ama il tuo prossimo come te stesso. E Questo però è il secondo comandamento più grande. Il secondo comandamento, scusate, il primo comandamento, il più grande, che Gesù dice rispondendo a una domanda che gli viene fatta nel capitolo 22 di Matteo, al verso 37, dice: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, tutta la tua anima e tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo è: ama il tuo prossimo come te stesso. Vedete, Gesù stesso ci sta dicendo che il problema dell'uomo è che non inizia da Dio, è concentrato su se stesso. Invece, per mettere in pratica questa regola, bisogna iniziare da Dio. Le prime tre parole della Bibbia lo sappiamo quali sono: nel principio Dio. In Genesi, capitolo 1, verso 1, nel principio Dio. Quindi non è un problema di coscienza, non è un problema dell'uomo, scusate, è un problema dell'uomo, ma non è un problema di concentrarsi sull'uomo, ma è un problema di giuste priorità, giuste priorità. Non potremo mai amare il nostro prossimo se prima non avremo imparato ad amare Dio. Non è sufficiente che ci venga indicata la strada giusta, dobbiamo essere messi in grado di vederla e di percorrerla. E questo senza Dio non è possibile. Ora veniamo al secondo punto, la porta. A proposito di strada giusta da percorrere, il Signore Gesù, nei versi 13 e 14, ci dà queste indicazioni preziosissime su cosa significhi essere cristiani e vivere la vita cristiana. E dice: entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Il sermone è terminato, la teoria è stata spiegata, le indicazioni pratiche sono state date. Gesù ha detto tutto ciò che c'era da dire. Gli rimane solo di metterci in guardia contro i falsi profeti, cosa che farà a breve, e dare l'ultima esortazione conclusiva. Però prima di fare questo, il Signore vuole essere sicuro di una cosa. Gesù vuole essere sicuro che i discepoli abbiano capito a quale tipo di vita sono chiamati. E questo è importante, questo è fondamentale per chi vuole seguire Cristo. Per i discepoli di Cristo è importante e fondamentale capire a quale tipo di vita sono chiamati. Nei discorsi di Gesù che troviamo nei Vangeli leggiamo dei riferimenti a come deve essere la vita cristiana e capiamo che non sono rose e fiori, vero? Lui ci dice ad esempio in Marco capitolo 8 verso 34: se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso e prenda la sua croce e mi segua. Ricordate? Oppure in Luca capitolo 9 verso 58 dice: quando uno scriba gli disse ti seguirò ovunque andrai, lui cosa dice? Il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Quindi sappiamo che la vita cristiana non è semplice, ma qui Gesù in questi due versi ci dà un'illustrazione diversa, completa, un'illustrazione dettagliata di quello che è la vita cristiana. Inoltre questa dichiarazione in questo punto del Sermone sul Monte acquista un valore particolare, perché Gesù fino a questo punto ci ha spiegato ogni cosa, ci ha dato ogni indicazione di istruzione di cui avevamo bisogno, ci ha rassicurato sul fatto che abbiamo un Padre perfetto che è pronto a darci ogni cosa buona che noi dovessimo chiedere, ma a questo punto ci dice: sappiate però che siete chiamati a questa vita. Sappiate però che siete chiamati a questa vita. Lui vuole essere sicuro che i suoi discepoli capiscano a quale vita sono chiamati. Quindi a questo punto la domanda per noi qui questa mattina è: abbiamo capito a quale vita siamo stati chiamati? Abbiamo riflettuto su questo fatto? Abbiamo esaminato la scrittura cercando di capire quali sono le caratteristiche della vita cristiana. Se c'è un momento nel sermone sul monte nel quale ci dobbiamo fermare e riflettere, è proprio questo. Questo è il momento. Possiamo anche leggerlo tutto da un fiato. Lo abbiamo studiato, abbiamo imparato cose nuove, abbiamo rispolverato cose che già conoscevamo, siamo stati toccati nel profondo del cuore, spero, nel leggere la verità che Gesù ci ha descritto. La nostra coscienza è stata risvegliata, ma qui dobbiamo fermarci e pensare. Siamo costretti a farlo perché Gesù ci costringe a farlo. Allora consideriamo il sermone del monte nel suo insieme e riflettiamo. Qual è la sua caratteristica principale? Quali sono gli aspetti di fondamentale importanza di questo sermone? E il Signore riassume tutto questo in questi due versi, dove ci dice che la caratteristica principale della vita cristiana è la strettezza. Entrate per la porta stretta. Analizziamo questa situazione, questa illustrazione, scusate, vediamo quali sono le caratteristiche di questa vita stretta. La prima cosa che notiamo ovviamente è che la porta è stretta, questo ci dice il Signore. E questo che cosa significa? Primo, significa che la vita cristiana è stretta già dall'inizio, da quando inizia, da quando entriamo nella vita cristiana. Non è una vita che prima è larga, comoda, e poi man mano che si va avanti si stringe e cominciamo a fare fatica. La vita cristiana è stretta dall'inizio. Questo è un aspetto fondamentale, fondamentale, per due motivi almeno. Il primo è la sua applicazione pratica nell'evangelizzazione. Purtroppo siamo tentati, parlo in generale, anche nel mondo evangelico, si è tentati di usare dei criteri carnali o dei ragionamenti umani, no? Quando si presenta il Vangelo. E allora lì si rischia di presentare questa via come una via con una porta larga e spaziosa. Facciamo attenzione a non offendere le persone. Non si possono mettere in guardia dicendo che sono morte nei loro peccati ed in pericolo di passare l'eternità all'inferno, si potrebbero offendere, scappare via. Si evita di dire che per essere salvati devono rinunciare a tutto, al loro orgoglio, al loro ego, a loro stessi, e andare a Dio umiliandosi in ginocchio. E quindi scendiamo in compromessi, ripeto, sto facendo un discorso generale, ma ho visto queste situazioni nel mondo evangelico e penso anche alcuni di voi. Si scende a compromessi, si mostra una via spaziosa, una porta bella larga, una via comoda, e si dà l'impressione che la vita cristiana sia attraente, sia esilarante, sia facile da vivere. Il Signore risolverà i tuoi problemi, l'ho detto anch'io anni fa, credente molto giovane. Hai dei problemi, so che hai dei problemi, il Signore risolve i problemi. È vero, ma noi sappiamo che è vero e come è vero, no? Dio non vede l'ora che tu ti converta per darti una vita appagante. Cose che ancora oggi vedo scritte su libri cristiani. Gesù non fa nulla di tutto ciò. Dice schiettamente che la porta è stretta fin dall'inizio, quindi si fa fatica ad entrare in questa vita. È già scomoda questa vita, mentre c'entriamo. Un'altra caratteristica di questa porta stretta è che per attraversarla non si può portare con sé quello che si vuole. Se la porta è spaziosa, possiamo entrare con quello che vogliamo. Dove ho l'ufficio a Milano, a fianco a noi c'è il Fabric, non so chi lo conosce, è un locale dove fanno concerti, e c'è una serranda enorme dove si entrano con i camion proprio, in questo locale, a marcia indietro, e scaricano tutto il materiale per fare i concerti. E poi c'è una porta piccolina dove si entra il personale di servizio. Se volessero entrare col camion da lì, ovviamente non potrebbero portare tutto. Immaginiamo un po' questa porta stretta come un tornello di uno stadio, ad esempio. Ad esempio, se volessimo portare, per chi è stato allo stadio sa come sono i tornelli dello stadio, si passa così perché non c'è spazio. Al massimo puoi portare con te uno zaino. Se volessimo portare con noi una valigia con tante cose che invece ci interessano, che sono comode e che ci servono, pensiamo che ci servono, da lì non si può passare. La dobbiamo lasciare indietro. E questa è l'illustrazione che vediamo questa mattina, proprio perché il Signore vuole farci capire che questa porta è così. Per passarci dobbiamo lasciare indietro delle cose, dobbiamo rinunciare ad alcune cose. E la prima cosa alla quale dobbiamo rinunciare si chiama mondanità. La prima cosa è la mondanità. Abbiamo compreso questo? Diventare cristiani significa diventare qualcosa di insolito, qualcosa di non comune. Si rompe con il mondo, con la massa, con la maggioranza della gente. È fondamentale che capiamo questo fatto. La vita cristiana non è popolare, non diventiamo popolari seguendo gli insegnamenti di Cristo Gesù. La vita cristiana è diversa, è strana, non è attraente per le persone che non conoscono Dio e che non vogliono conoscere Dio. E infatti quelle persone si affollano davanti alla porta larga e percorrono tutte insieme questa via spaziosa e comoda, mentre sorridono e si abbracciano, no? Lasciare indietro la mondanità non significa solamente abbandonare il mondo, ma anche lo spirito del mondo. Se noi frequentiamo un ambiente credente, cristiano, ma seguiamo lo spirito del mondo, il frequentare l'ambiente cristiano non ci rende cristiani. Perché lo spirito del mondo ce lo siamo portati dietro, no? In altre parole, dobbiamo lasciare fuori da questa porta stretta le cose che piacciono al mondo. È facile riconoscerle. L'abbiamo detto prima, no? Vi ricordate il versetto in Romani, capitolo 8? Abbiamo letto, infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio. Come potremmo portare con noi le cose che piacciono al mondo? Sono cose che sono inimicizia contro Dio. E aggiunge, perché non è sottomesso alla legge di Dio, quello che la carne brama, e neppure può esserlo, lo abbiamo già detto. Non è facile, ma è necessario se si vuole entrare. La porta è quella, è stretta, non possiamo portare con noi queste cose. Possiamo provarci quanto vogliamo, ma non si passa. E un'altra cosa che non possiamo portare con noi passando per questa porta stretta è il nostro ego. Il nostro ego. Il nostro orgoglio. Ovvero portarci dietro quel piedistallo sul quale portiamo noi stessi, sul quale mettiamo noi stessi. Non ci passa dalla porta stretta, nemmeno quel piedistallo lì. Non ci passa. E questa è la cosa più difficile in assoluto. La vita cristiana non può essere vissuta in base all'io umano. L'ego dell'uomo rappresenta la vecchia natura che bisogna lasciare indietro. Cosa crediamo che significano espressioni come spogliarsi del vecchio uomo? Vi ricordate? Morire a se stessi. Io toglierò da voi un cuore di pietra e metterò un cuore di carne. Dovete nascere di nuovo, ricordate cosa diceva Gesù a Nicodemo. Cosa significano queste espressioni? Che il nostro io deve essere lasciato fuori, il nostro ego deve essere lasciato fuori, altrimenti da quella porta non si passa. E nella porta stretta si passa uno alla volta. E sono andato una volta allo stadio con Jonathan quando era piccolo e ho dovuto far passare prima lui nel tornello e poi io non sono riuscito a lui era molto piccolo ma non sono riuscito a passare insieme a lui, ho dovuto far passare prima lui e poi io. Così allo stesso modo non possiamo andare, entrare per la porta stretta portando con noi il nostro vecchio uomo. Passiamo noi e il vecchio uomo insieme, non si può, non si può. La porta è stretta, ecco cosa possiamo comprendere da questa illustrazione di Gesù, ecco perché è così importante. La nostra vecchia natura deve rimanere fuori. Guardate come questa affermazione calza a pennello con lo spirito dell'insegnamento del Sermone sul Monte. Se non lasciamo indietro il nostro ego, come potremo benedire coloro che ci maledicono? Come potremo pregare per coloro che ci maltrattano e ci perseguitano? Come potremo seguire, scusate, come potremo amare i nostri nemici se il nostro ego è sempre al primo posto? Non sarebbe possibile. L'ego deve essere crocifisso. Gesù dice: se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E rinunci a se stesso. Ora passiamo all'ultimo punto, la via, e ci avviamo alla conclusione. E com'è questa via? Dopo essere entrati per la porta stretta, non ci dobbiamo aspettare una via spaziosa. Anche qui Gesù è molto sincero, molto onesto. Non ci dobbiamo aspettare una via spaziosa, anzi la via è angusta, stretta, scomoda. Il modo di vivere del cristiano è difficile, la vita cristiana è difficile. Gesù ce lo dice dall'inizio alla fine del Sermone sul Monte, non nasconde nulla. Ricordate anche Paolo in 2 Timoteo, capitolo 3, verso 12, dice: del resto tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Perché si parla nella scrittura di combattimento della fede? Perché la vita cristiana è difficile. La via che dobbiamo seguire è scomoda, stretta, angusta. Ed il Signore Gesù è onesto e lo dice. Nel seguire Lui non dobbiamo aspettarci delle vacanze sdraiati in spiaggia sotto l'ombrellone col cocktail con l'ombrellino dentro. È una battaglia continua. È una battaglia continua. Ed è inutile aspettarsi che prima o poi diventerà comoda questa via. Perché la via è così fino alla fine, fino a quando saremo alla presenza del Signore Gesù. Ma riflettiamo un attimo, perché il quadro così come è stato dipinto fino ad ora non sembrerebbe essere proprio meraviglioso, vero? Riflettiamo un attimo. Allora, dobbiamo fare almeno due riflessioni questa mattina che ci incoraggiano. La prima è: pensiamo alla nostra vita cristiana. Focalizziamo la nostra attenzione sui momenti intimi, profondi che abbiamo con il nostro Signore durante la preghiera, quando meditiamo la Sua parola, quando riceviamo i Suoi insegnamenti. Pensiamo alla comunione fraterna, quando siamo insieme qui questa mattina, a quando siamo ai ritiri di chiesa, quando andiamo a qualche convegno cristiano come a Isola. Possiamo paragonare queste gioie con quelle che ci dava la vita che abbiamo fatto fino a prima di conoscere Gesù? Anche se la vita cristiana è difficile e la via è stretta e angusta, possiamo paragonare queste gioie che viviamo oggi con quello che vivevamo prima di conoscere Cristo? Non penso proprio. Non penso proprio. E solo chi conosce Cristo Gesù può capire questa cosa. La seconda riflessione che dobbiamo fare è, e se qui finiamo di leggere i versetti, cose che ho evitato finora di proposito, ma adesso le andiamo a vedere, la destinazione di queste due strade. La via spaziosa e comoda dove conduce? Alla perdizione. La via stretta ed angusta dove conduce? Alla vita. Alla vita. Gloria a Dio, come potremmo avere dubbi o ripensamenti? Come potremmo non desiderare di percorrere questa via angusta, stretta, piena di difficoltà, ma con l'aiuto del Signore?
colui che ha già tracciato la strada per noi. Ricordiamoci che lui è stato tentato in ogni cosa, senza peccare. A questo punto dobbiamo concludere. Quale può essere la conclusione questa mattina? Ovviamente l'invito è alla riflessione profonda su questi tre versi, perché più andavo avanti e più mi rendevo conto che stavo scalfendo la superficie di questo tesoro. Quindi dobbiamo chiedere al Signore veramente che ci faccia comprendere come sfruttare questi insegnamenti che Lui ci dà, cosa ancora dobbiamo capire. E ovviamente la domanda a questo punto è: su quale strada pensi di stare? Su quale strada pensi di stare? Su quella spaziosa? Su quella dove vieni trasportato dalla massa? Perché in realtà su quella strada lì si viene trasportati dalla massa. Si viene trasportati. È una strada che dà l'illusione di essere quella giusta, perché c'è il divertimento, si va tutti insieme, quindi ci si sente sicuri perché siamo in tanti, siamo forti, non è vero, in questo caso l'unione non fa la forza, e si procede trascinati da questo spirito del mondo che ci dice che siamo sulla strada giusta, che ci dobbiamo divertire, che dobbiamo essere padroni della nostra vita, del nostro tempo, che dobbiamo fare quello che ci dice il nostro cuore. In realtà non ci si rende conto che lì siamo solamente trasportati, trascinati. Quando ero bambino mi ricordo andavo al mare con i miei nonni e partivo da casa loro a Roma, prendevamo il treno, forse avevo 7-8 anni, così. Si prendeva il treno e il treno Roma-Ostia all'epoca era veramente, non so se avete visto le metropolitane in Giappone, ci sono gli inservienti, insomma gli impiegati con i guanti bianchi che spingono le persone dentro la metropolitana perché li compattano come si fa col tonno in scatola, no? E lì era la stessa scena, quindi come aprivano le porte tutti a correre dentro stipati per cercare di andare a prendere un posto a sedere. E una volta sono andato, come sono aperte le porte, io stavo per mano a mio nonno, a un certo punto mi sento trascinare da un'altra parte e praticamente ero finito nella tracolla della borsa di un ragazzo che giustamente correndo di là, mio nonno è andato di là, lui è corso a sinistra e io sono andato e si è trascinato dalla sua borsa. Ecco, questa è un po' l'idea, no? Siamo trascinati tutti su questa strada, larga, spaziosa, perché siamo tutti insieme. Invece il contrasto che la Bibbia propone, qual è? È una porta stretta. E noi dobbiamo fermarci, tornare indietro ed entrare per questa porta stretta. E si passa uno per volta. Non possiamo andare tutti insieme come comitiva. È qualcosa di individuale, di personale, l'entrare, il cercare questa porta stretta, perché poi qui la scrittura dice pochi sono quelli che la trovano. Quindi il Signore ci chiama a fare una riflessione. Siamo sulla via stretta, sulla via larga, sulla via spaziosa. Attenzione, se vediamo che quello che facciamo è quello che piace al mondo, se vediamo che siamo così amati, che siamo così ben voluti da tutti e non c'è nessuno che ci trova strano, inusuale, con delle idee un po' particolari, allora dobbiamo farci delle domande. Dobbiamo farci delle domande. Se invece siamo entrati per quella porta stretta, ricordiamoci che alla fine della porta stretta c'è la vita. E quindi non ci dobbiamo scoraggiare. Vogliamo pregare. Signore, che bella e profonda illustrazione quella che ci poni davanti oggi. Grazie, Signore, per queste riflessioni che facciamo sulla nostra vita. Grazie che ci ricordi, Signore, che la vita del cristiano non è comoda, che non è tranquilla, ma anzi è un combattimento spirituale, una vita difficile, dobbiamo aspettarci di essere messi da parte, di essere ingiuriati, di essere insultati, dice la tua parola, Signore. Facci riflettere sulle nostre vite, Signore, fa che possiamo metterci davanti a questo specchio che stamattina ci hai posto davanti, Signore, e fa che possiamo riflettere affinché la nostra vita possa riflettere quella luce che tu hai messo in noi, che possiamo prendere Cristo Gesù come nostro esempio per poter vivere secondo i suoi insegnamenti, Signore. E fa soprattutto, Signore, che moriamo sempre più a noi stessi. Fa che possiamo comprendere quanto dobbiamo abbattere l'orgoglio, quanto dobbiamo rinunciare, oh Signore, quanto è importante rinunciare a noi stessi e seguire Te. Grazie, Signore, per la Tua parola, grazie per l'insegnamento che ce ne viene, grazie per queste verità che anche se fanno male in un certo senso, se sono difficili da mettere in pratica, Tu, oh Signore, non ci lasci da soli. Sei con noi e ci sostieni, ci incoraggi, ci fai vedere, oh Signore, quella vita che si trova alla fine di questa strada, Signore. Ti ringraziamo nel nome per i meriti di Cristo Gesù. Amen.